Fanno una domanda del settimo, non so, forse l'avete già arrivati oltre, però io ancora non
si vede. Del settimo sappiamo tutto.
Allora, qua parla non del matrimonio. Praticamente il succo, almeno da quello che ho capito io, e dice: sarebbe meglio che uno non si sposasse, però se proprio non ne può fare a meno, se non riesce a contenersi in nessun modo, è meglio che si sposa, perché qua è meglio, com'è la parola esatta, è meglio sposarsi che ardere, no? Ma allora, il matrimonio è o no qualificato a quella che è la il sacerdozio come valore? Perché qua, da come parla Paolo, sembra che insomma quasi sarebbe meglio di no, però se proprio non ne può fare a meno, scusate, state bene. Io almeno questo è quello che leggo, e insomma mi sono un pochettino... Io mi sono
meglio
sentita.
Sposarsi che ne convivere.
Ho capito.
Però non gli ha detto questo, tu c'eri questa volta.
Infatti non mi ha
detto. Si contava per succedere alla fine del mondo. Il regno di Dio sembrava più vicino ed era peggio un terremoto grosso. E si è andato a cercare Aronia, sta per voi, per conforto, se lo portate meglio.
Allora,
per
un po' di
vino, vabbè, questo è un problema. Non è un po' equivoco che la donna non è fatta per l'uomo, e viceversa, eccetera, eccetera.
Però se ti sposi non fai peccato, e se la donna no. Prende il marito non fa peccato, tuttavia quest'ora fa una tribolazione nella carne e vorrei risparmiare, quindi proprio disgraziato, se vuoi
sì, perché per tutto
scusate,
quello che era previsto era meglio stata sola.
Ma
meglio per una donna non
noi quando leggiamo le robe così le leggiamo come se questo brano fosse stato scritto da Paolo per rispondere alla domanda se il matrimonio sia una cosa buona o no, ma questo capitolo non è stato scritto per questo, e quindi se noi lo leggiamo così lo fraintendiamo completamente. Questo succede spesso di fronte alla Bibbia, no? Se noi non ci preoccupiamo di capire un po' ai tempi tempi e che cosa c'era ai tempi in cui sono state scritte le cose che leggiamo, spesso e volentieri attendiamo tutto. Così succede qui. Dunque, il capitolo settimo è stato scritto in risposta a delle domande che gli avevano fatto. Versetto 1. Quanto poi alle cose di cui mi avete scritto, dice il versetto 1. Quindi questa è una risposta a una lettera. Cosa c'era scritto in quella lettera? Questo è il punto, perché la risposta si capisce in base alla domanda, o no? Ecco. Allora, noi leggiamo questo capitolo come se non ci fosse questa circostanza di partenza che poi condiziona tutto. Ora, in effetti, noi non abbiamo sotto la lettera che è stata scritta Paolo, però leggendo attentamente il capitolo si può intravedere un po'. Guardando anche al capitolo sesto precedente, al capitolo quinto precedente, ai capitoli 8, 9, 10 successivi, si capisce abbastanza bene che la comunità cristiana di Corinto, fatta di convertiti al cristianesimo da poco, avevano ovviamente dei problemi dal punto di vista della coscienza cristiana, cioè non solo perché i problemi ce li hanno tutti i neoconvertiti, vivono sempre un periodo di grande scombussolamento, di grande trapasso, ma soprattutto perché si trattava di capire che cosa voleva dire la conversione cristiana rispetto alla vita precedente. Essere convertiti, che cosa comportava come conseguenza? Comportava delle conseguenze, innanzitutto dei cambiamenti che dovevano essere molto chiari, molto visibili del modo di comportarsi, e se li comportava, quali cambiamenti comportava? Questa è una domanda di fondo che doveva essere nel cuore, nel centro della situazione a cui è indirizzata la lettera. In particolare, dentro a questa domanda di fondo dovevano esistere domande concernenti le relazioni sessuali tra le persone, cioè se putacaso si verificava, come è previsto qui nei primi versetti, che qualcuno pensava che dal momento che ci si era convertiti matrimonio doveva essere abolito come una cosa sporca per dedicarsi esclusivamente a Dio, se qualcuno pensava in questo modo e si diceva ma convertirsi al cristianesimo comporta poi questa conseguenza, allora lui era costretto a rispondere: ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, come dicono qui i primi versetti, e il marito faccia il marito e la moglie faccia la moglie. Solo raramente, di comune accordo, potrete astenervi di comune accordo e temporaneamente potrete astenervi, se volete, dalle relazioni sessuali per dedicarvi alla preghiera, ma per poi ritornare a stare insieme. Perché Satana non vi tenti nei momenti di passione. Cioè, perché con il pretesto, no, di fare una vita da convertiti, intendendo per vita da convertiti l'astinenza dai rapporti, ecco, questo poi non vi porti ad avere delle relazioni occasionali o di puro sfogo, perché vi siete imposti delle condizioni di vita che non sono da coniugi. Cioè, l'autore sta scrivendo caso per caso, sta scrivendo delle direttive casistiche, caso per caso, in base alla situazione della sua comunità e soprattutto in base alle domande che gli avevano fatto. In più, un altro criterio con cui bisogna leggere questo capitolo è quello dell'ottica, del punto di vista da cui guarda il mondo e la storia, quest'uomo che vive convinto, come si vede anche da altre lettere, che la fine dei tempi e la conclusione dell'epoca presente della storia dell'umanità è imminente. Dopo quella frase che avevi letto tu prima, che presuppone un caso, non è una regola generale, come si vede dal versetto 25, sta affrontando uno di questi casi. Dice: quanto alle vergini, dunque è una delle domande che gli hanno fatto, di che cosa si tratta? Si tratta delle ragazze da marito che, secondo le usanze dei tempi, dovevano essere collocate, come si dice, cioè sposate. Però questo era fatto, predisposto, come si diceva allora, dai genitori, per l'esattezza dal padre. Allora, coloro che avevano delle ragazze da marito ed erano diventati cristiani si domandavano, ovviamente, era abbastanza comprensibile che si domandassero: ma adesso noi cosa facciamo? Se non ci fossimo convertiti, lo sapevamo cosa dovevamo fare. Le ragazze da marito, entro un giro di alcuni anni, non troppi, bisogna che siano sposate, altrimenti, come si dice, non si sposano più. Quindi sapevamo cosa fare. ma intervenuta la conversione a Cristo, che cambia radicalmente il nostro status di vita, cosa dobbiamo fare? E allora, di fronte a un caso singolo di questo genere, vanno letti i versetti 25 seguenti. Quanto alle vergini, non ho una disposizione che venga dal Signore Gesù, che venga dal Vangelo, diremmo noi oggi. Vi do un consiglio mio, che però è il consiglio di uno che merita fiducia, non è l'ultimo arrivato. E allora ecco quello che io vi consiglio. Penso che sia bene per l'uomo, notare bene questa frase, a causa della presente necessità di rimanere com'è. Cioè, di non intraprendere decisioni impegnative come sono quelle del matrimonio. Da notare la frase a causa della presente necessità, perché questo ne è il motivo. Ti trovi legato a una donna? Cosa vuol dire?
Il padre non doveva prendere queste decisioni? Padre della ragazza da sposare.
Adesso fa gli esempi. Ti trovi legato a una donna? Resta come sei. Sei libero da vincoli con una donna, non andare a cercarli. Resta come sei, vuol dire questo. Però, se tu ti sposi, non è che fai peccato. Cioè, sposarsi non è un male. E quindi, se la tua ragazza, ecco il caso del versetto 25, prende marito, non fa qualcosa di male. Tuttavia, costoro, cioè coloro che si sposano a causa della presente necessità, avranno delle tribolazioni da sopportare che io vorrei risparmiarvi. Allora, questa frase delle tribolazioni che io vorrei risparmiarvi viene spiegata dopo, così come viene spiegata dopo la frase a causa della presente necessità. Qual è questa presente necessità? Che è la causa di questo modo di parlare, che dunque è condizionato a questa causa, non generale.
Quella di doverla sistemare la svezza,
ragazzi. No, dice subito dopo. Questo vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. Cosa vuol dire? Che la storia umana volge al termine. Allora, siccome siamo in una situazione precaria ed imminente fine del mondo, della storia, d'ora in poi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Coloro che piangono come se non piangessero. Quelli che godono come se non godessero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che sono implicati negli affari di questo mondo come se non fossero implicati appieno, perché la scena di questo mondo sta per passare. Questa frase è decisiva per comprendere tutto il capitolo, ma anche le parole immediatamente prima. Questo vuol dire che chi parla non solo parla in risposta a delle domande precise, casistiche e non generali che gli hanno fatto, ma anche perché lui parla da questa ottica qui. La scena di questo mondo sta per passare. Allora è logico che se noi siamo alla vigilia di un rivolgimento catastrofico, epocale, come quello del fine della storia, non è saggio intraprendere delle relazioni impegnative per la vita, perché stiamo per imbarcarci e non sappiamo dove andiamo. In altri termini, se la casa brucia, tu cosa fai? Ti metti a farci dentro una fabbrica? Se la casa brucia, tu scappi prima possibile. È logico, è la cosa più semplice di questo mondo. Se dunque la scena di questo mondo sta per passare, legarsi a ciò che è tipico di questa fase della storia, come ad esempio le relazioni coniugali, è a dir poco imprudente, è a dir poco non saggio. E continuo infatti dicendo: io vorrei vedervi senza preoccupazioni quando arriverà il momento decisivo. Ora, chi non è sposato, quando arriva il momento della svolta, potrà dedicarsi interamente al Signore che viene e fare attenzione solamente a Lui. Versetto 33. Chi invece è sposato deve dedicarsi agli impegni di famiglia. Perché? Perché gli impegni di famiglia non sono piccoli. Quando si sono fatte delle promesse alle persone, si devono mantenere. Perciò chi ha preso degli impegni li deve mantenere. Chi ha detto a delle persone di contare, che possono contare su di lui o su di lei, adesso non si può sottrarre perché viene l'avvento del Signore. Non è giusto, non è leale. E quindi chi si è vincolato in questa emergenza e alla vigilia dell'emergenza finale, escatologica, si troverà svantaggiato. Allora io vorrei invece che voi non aveste questa situazione o questa tribolazione, come diceva prima. Costoro avranno tribolazioni e io vorrei risparmiarle. Ed ecco che spiega di che cosa si tratta. Una donna sposata, una donna non sposata, come ad esempio la vergine, la donna, la ragazza del marito che però non si è sposata, potrà dedicarsi completamente a ciò che comporta il futuro imminente, la venuta del Signore, ed essere completamente dedicata a Lui nel corpo e nello spirito. Una donna che si è sposata invece deve dedicarsi al marito, alla famiglia. Quindi questo lo dico per il vostro bene, non per impedirvi, per gettarvi un laccio, cioè per impedirvi il matrimonio, ma per indirizzarvi invece a ciò che è meglio per voi, cioè per prepararvi all'emergenza escatologica e ad essere il più pronti possibile a questo grande trapasso nel quale sarà necessario essere uniti al Signore senza riserve. Se però qualcuno di voi che ha delle ragazze da marito ritiene di non regolarsi convenientemente nei riguardi della sua ragazza, qualora essa sia oltre il fiore dell'età, e giudica che è necessario, che è meglio sposarla, accasarla, faccia ciò che vuole. Non fa certamente un peccato. Si sposino pure. Viceversa, chi invece si è convinto che è meglio far diversamente, che non ha impegni con nessuno, che la sua ragazza non l'ha promessa a nessuno, e quindi ha deliberato in cuor suo di non procedere a sposarla, fa bene. In conclusione, colui che sposa la sua ragazza fa bene, chi non la sposa fa meglio, per ragioni della presente necessità, per via della emergenza imminente. Voi capite che questo non è un discorso sul matrimonio in generale, né tantomeno sul matrimonio come qualcosa di una specie di benigna concessione, ma sarebbe meglio che non ci fosse.
Perché se le vedove dici che è meglio non sposarsi?
Per lo stesso motivo.
Ah, sempre,
sempre per via dell'emergenza. Però dice sempre, faccia come vuole. Però, a mio parere, se fa così, cioè se aspetta che, venga le, che vengano gli eventi definitivi, invece di mettersi nel tempo intermedio in una cosa impegnativa, è meglio. Qui sotto, casomai, invece di esserci come si dice senza cognizione di causa, il disprezzo del matrimonio, qui invece casomai c'è un'alta stima del matrimonio come un rapporto fortemente impegnativo e gravemente vincolante.
Sì, ma secondo te come chi ha seguito alla lettera quello che ha detto San Paolo e poi si sono accorti che sta fine del mondo non è arrivata, queste ragazze che poi magari hanno superato anche l'età, una volta là passata una certa età non ci si sposava, cosa ha detto? Questo era un farabulano, ci ha detto una cosa e poi siamo rimasti fregati tutte.
Ma non lo sappiamo come è andata a finire la cosa, perché quanto fosse l'attesa scatologica non era determinata in termini di anni, come vedete anche qui non c'è nessun termine, non c'è nessuna data.
Era imminente,
quindi dire che non sì, imminente, però imminente nel senso che non si sapeva il giorno né l'ora, come dice il Vangelo, con lo stesso tipo di mentalità che troviamo qui, no?
Comunque lui dava un sapete, che era valido,
non sapete nel
era,
giorno,
era applicabile, nell'ora. Cioè era da applicare,
era da applicare secondo lui
una volta applicato,
in quel momento. Poi quanto la cosa dell'attesa scatologica imminenziale sia durata, questo non lo sappiamo. Non sappiamo se questa gente non abbia vissuto la vita intera o quello che gli restava della vita, non sappiamo quanto gli restava e in questa situazione di attesa e quindi senza nessun atteggiamento di questo genere qua. Sono tutte cose comunque sulle quali la lettera non ci informa e non possiamo rispondere. L'importante è capire bene quello che si legge, cioè non fraintendere il capitolo settimo della prima Corinzi, come abbiamo già detto le altre volte, come un capitolo nel quale si esprime un'alta disistima, per non dire un vero e proprio disprezzo, della vocazione, come la chiamiamo noi oggi, della vocazione coniugale.
Questo sì, questo viene ridimensionato, chiarito, anzi, dicevi te poco fa, viene sottolineato l'importanza cruciale del matrimonio e quindi per questa ragione lui si preoccupava insomma anche per gli altri, no? Perché non si addossassero una responsabilità, insomma, una cosa di questa portata, però resta il fatto che chi ha voluto seguire questo apostolo al momento, insomma, al momento reale, cioè della loro vita,
alla lettera, cioè chi ha voluto stare, essere fedele fino in fondo a quelli che erano i suoi suggerimenti, in certo senso non ha potuto realizzare la propria vocazione.
Questo non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, però è molto realistico pensarlo. Perché se uno ha seguito lui, insomma, ha seguito quello che diceva lui, quindi di conseguenza, magari anche se era portato al matrimonio, non l'ha fatto. Perché ha dato
ma lui ha dato un
po'. Se non l'ha fatto, l'ha fatto per scelta, dunque. Non è detto che
non l'ha fatto perché ha preso per buono quello che ha detto lui.
Apposta, ma l'aver preso per buono quello che ha detto lui, come non una sua opinione, ma l'opinione di uno che aveva lo spirito del Signore, quindi è una scelta che è stata fatta non per lui, ma per il Signore Gesù, per la sua venuta. Quindi va praticamente dal nostro punto di vista, che non è quello giusto, perché noi siamo in un altro orizzonte, andrebbe classificata come una vocazione.
Ma ce ne sono stati molti che hanno seguito questo suo consiglio.
Non lo sappiamo.
Stati pochi.
Non lo sappiamo. Non lo sa nessuno. Dalla lettera, ripeto, non possiamo ricavare niente. Poi a noi almanaccare su questi sé, su questi ma, tempo perso, perché nessuno sa niente. In ogni caso, chi ha fatto per amore o per scelta dei passi, certamente non saranno stati quelle cose di cui poi si sono trovati delusi o amareggiati, se l'hanno fatto per il Signore o per una scelta di fede. Quindi,
insomma, io
praticamente equivale alla vocazione di celibato per il regno, di verginità consacrata o motivata, quindi non è una cosa, diciamo, contro natura.
No, contro natura, però me lo spiego, non mi convince molto parola, perché sono d'accordo, nessuno è stato obbligato, lui ha dato un consiglio, un suggerimento, però ha dato un suggerimento che era autorevole, cioè aveva, insomma, non era uno dei tanti suggerimenti che valeva, cioè valeva una scelta di fondo, cioè c'era in ballo, in molti casi ci sarà stata in ballo una scelta di fondo che coinvolgeva tutta la vita. Allora, uno che per seguire l'apostolo, per esempio, rimaniamo in questo esempio, ha rinunciato a sposarsi perché era in attesa di questa venuta del regno, quindi doveva e voleva dedicare tutte le proprie energie, le proprie potenzialità per questa cosa, poi si è ritrovato alla fine della vita che il regno non è venuto, cioè che
il regno non è venuto non vuol mica dire che non è venuto il Signore. Uno che ha fatto una scelta di questo genere,
lui il discorso non lo faceva in generale, come si potrebbe fare adesso, per cui uno fa una scelta perché fa quella scelta.
Di fatto,
ma la faceva in funzione di quel discorso.
Posto, ma comunque la motivazione è la stessa, cambia solo la valutazione di tempo, non cambia il fondo della questione. Chi lo ha fatto per il Signore, non per Paolo. Quindi,
uno.
Cioè, non è che qui c'è di mezzo una opinione, una valutazione, umana, come devo dire, no? Di carattere, specie di delusione. Qui si trattava di fare una valutazione come oggi, quella che noi oggi chiameremmo discernimento vocazionale, in condizioni diverse dalle nostre, nel senso che loro, o almeno lui e loro, avevano un orizzonte escatologico a breve termine, però la sostanza del discorso resta sempre quella, cioè nella libertà assoluta che puoi fare, si fa questo, si fa quest'altro. Ma se si fa questo, si fa quest'altro, lo si fa per il Signore, non per Paolo, per le sue valutazioni. Quindi lui ha fatto soltanto il direttore spirituale, diremmo noi oggi. un altro. No?
Sì, ma lui come era messo nei confronti di questo annuncio che il regno di Dio era vicino e per cui dava questi consigli? Anche lui era convinto?
Lui era convinto così.
Era convinto anche lui, quindi?
Certo. Almeno quando scrive questa lettera, quando scrive la lettera, la prima lettera ai Tessalonicesi, che è precedente a questa, chiarissimo, era convinto, sì. Anche quando scrive la lettera ai Romani, era convinto, che è successiva questa qui. Quindi.
Ma perché se, quello, se lui era convinto, si chiarisce tutto.
Ma è ovvio che
era... Per ragione, non so niente.
E lui si è convinto, allora non metto in dubbio. Beh. Cioè, io dico come erano rimasti gli altri.
Gli altri, se, gli altri se lo hanno seguito nel nome del Signore, per il Signore, questo non cambia, non cambia in base al tempo. Cioè una dedizione al Signore senza riserve non è che cambia in base al tempo e ai modi con cui le cose poi si realizzano, o è fatta o non è fatta.
No, come citazione, però, se non ho capito male, diceva Antonietta, ma chi ti ha seguito lui, dice allora, famo in la chiave, magari sono vent'anni, il regno è arrivato,
ma allora questo qui non aveva fatto una scelta per il Signore, questo aveva fatto una scelta
per sé,
di convenienza.
Eh sì, ma lui infatti faceva un discorso di convenienza, però no, parla
sì, ma non di convenienza, non di convenienza nel senso di utilità, di convenienza nel senso religioso, nel senso
sì,
teologico,
cioè,
del termine,
in visione di,
quindi nel senso di dare il primato a chi ce l'ha, non nel senso che è utilitaristico.
Insomma,
del termine,
dire...
per cui alla fine si è trovato pregato, cioè, se fosse un calcolo di calcolo di finanziario, adesso lo capisco, no?
I fidanzati che ascoltano, supponiamo, le direttive della Chiesa di non avere rapporti prematrimoniali, no? E supponiamo che fanno il fidanzamento, non hanno rapporti prematrimoniali e poi si sposano. Supponiamo che dopo 10 anni capiscono o arrivano ad una maturazione tale per cui si rendono conto che in fondo quella cosa lì non serviva a niente, però non penso che di costo siano rimasti spiegati.
No, potevamo, questo è un altro discorso.
No, non è soltanto discorso, ma qui hanno perso 5 anni di rapporti sessuali.
No.
È che non viene cubrito.
No, caro,
non è un discorso che vale però,
scusa, no. Se uno l'ha fatto
in tutta un'altra parte, se
non
si manca un tradito in campagna.
Non vedo nessuna relazione tra questi. E
c'entra proprio
io. Ce la vedo, perché io domani, io quando maturo,
non reclamo il potere a tirare a sé, c'era sempre il costo alla fine del mondo. Allora tutta sta gente, testimoni di Geova, si trovavano con la fine del mondo imminente ed erano più propensi a...
Sì. Io ho capito, però, Don Agostino,
quando tu hai capito, cioè,
sì, ma questa c'è questione c'è, guarda caso, nell'esempio che fai te, Luciano, i testimoni di Geova non restano delusi.
E beh, non resto, qualcuno si è anche staccato dopo che per due volte erano rimasti fregati.
Qualcuno che non aveva fatto quella scelta.
Però, no, sta a sentire, io voglio capire meglio una cosa.
Il problema è tutto lì. Quello che qui è stato detto non è il parere di un avvocato o di un promotore finanziario che ha espresso il suo parere sul fare un investimento o no, e poi dopo l'investimento si è rivelato sbagliato. Se fosse così, avresti ragione.
Ma effetti,
sì,
un profeta.
Io voglio
ma non è così.
Meglio questo. Ecco, tu però ci hai spiegato, se io non ho, se ho capito bene, se no vuol dire che non ho capito, che lui però questi consigli a riguardo di questo problema, cioè dell'ammogliarsi o meno, cioè del mettere su famiglia o meno, questo tipo di consiglio lo ha dato in funzione di quella cosa, cioè a causa di quella cosa, perché se lui non fosse stato convinto che la venuta del regno era imminente, eccetera, eccetera, non avrebbe dato probabilmente lo stesso consiglio. Cioè questo consiglio era fortemente motivato da questa convinzione, cioè che essendo imminente la venuta del regno era preferibile restare nella condizione in cui uno era,
sì,
per cui si era sposato e doveva...
Sì, la motivazione,
eccetera, eccetera.
Allora, lui era, la motivazione
no,
per lui era questa.
Allora voglio dire, che quella condizione, cioè che uno ha scelto, certo non solo per Paolo o per il suggerimento di Paolo, ma perché era convinto della validità del dedicare la vita al Signore, questo sarebbe stato valido, cioè mi sembrerebbe valido, se questa decisione fosse avvenuta al di fuori di quel condizionamento che lui aveva posto. Ma invece era venuto proprio a seguito di quel condizionamento lì, perché lui, se non ci fosse...
Sarebbe vero se quel condizionamento avesse comportato un vantaggio di tipo utilitaristico. Allora sì, se uno non ha un vantaggio di tipo utilitaristico, resta deluso. Ma se non si tratta di un vantaggio, di qualcosa da prendere, ma si tratta di decidere di orientare la propria vita a Dio in maniera risoluta, appunto in seguito alla conversione e all'imminenza della scadenza escatologica, chiaramente questo non è un vantaggio utilitaristico, quindi non produce una delusione.
Comunque una roba
noi,
che era per
me. Noi misuriamo la cosa con i caratteri, con i metri di un qualunque investimento sul futuro, come se fosse appunto un investimento finanziario. Ma non si trattava di un investimento finanziario qui. Per cui chi è che ha fatto liberamente, come dice lui, in presenza quindi di una posizione su cui non si avevano delle certezze di data, ma soltanto delle scommesse di fede. Chi è che per scommessa di fede ha fatto un certo orientamento alla sua vita non può essersi pentito, altrimenti non era una scommessa di fede. Cioè, non è in gioco una situazione di vantaggio. Allora chi perde dei vantaggi può rimanere, no, deluso. Non era in gioco una posizione di vantaggi, era in gioco una posizione di discernimento storico-teologico, storico-religioso. È solo la motivazione, no, che data da Paolo, che poteva essere contingente, ma la scelta non è contingente. Dare alla propria vita un orientamento o un altro non è contingente. Cioè, in fondo, al di là della motivazione imminenziale, urgenziale, scatologica, il bivio era sempre tra due vocazioni. Tra l'altro Paolo sottolinea ripetutamente libere, perché sa bene che non può intervenire a obbligare a fare una scelta neanche in emergenza scatologica. Lui dice solo la sua valutazione e il suo discernimento storico. Non è possibile, mi pare, che si sia verificato un equivoco di questo genere, che si sarebbe verificato se uno avesse dato un consiglio di tipo, ripeto, quelli che oggi danno, no, sugli investimenti, no? Uno dice, te fai questo investimento che nel tempo è favorevole, a finire bene, poi invece va a finire male, che era che quello dice, ma dice diversamente. Ma non è una roba del genere, sicuramente, qui resta una decisione vocazionale in ballo, altrimenti sarebbe una scelta utilitaristica, no? Davvero sarebbe che quelli che sono stati sentire a lui hanno scelto la posizione più comoda, quegli altri quella più scomoda. Se quindi quelli che hanno scelto la posizione più comoda poi si sono trovati che quello che si aspettavano non c'era, sono rimasti delusi, è ovvio. Ma non può essere questa la cosa di cui si parla. Allora avrebbero scelto la posizione più comoda, cioè avrebbero fatto non una scelta, ma, come si dice, una furberia. No? Tanto più che la dedizione al Signore di cui qui si parla non era una cosa che portava vantaggi. Nessuno sapeva, come nessuno sa oggi, che cos'è l'emergenza escatologica.
Ma perché non portava i vantaggi poi la dedizione al Signore? Non si sa più che porta la vita eterna.
Non si dice che portava dei vantaggi, ma la vita eterna che cos'è? Un guadagno?
È una rimessa.
Io non ho detto che è una rimessa, ho detto va concepita come un guadagno, perché se la concepisci come un guadagno tu stai facendo una scelta finanziaria, non una scelta religiosa. E quanti, Dio solo sa quanti, hanno scambiato la religione con un investimento finanziario. Che è un equivoco spaventoso. Allora sì che si può rimanere delusi. Ma allora si è scambiato Dio con un banchiere.
Però il confine è molto labile, cioè come si
dentro
fa?
Di noi è molto labile.
Sì, come, cioè, in fondo molte volte anche noi ci dobbiamo fare delle cose gratuite, magari diciamo, e vabbè, io adesso non ho il mio rendiconto, però magari un giorno ce l'avrò.
Questo è gratuito?
Sì, perché tu adesso non hai niente. Indietro, non hai niente indietro.
Sì, ma questa è, una questione di convenienza dilazionata, ma sempre di convenienza. Non cambia niente. È un investimento a lungo termine invece che a breve termine.
Sì, ma dentro di noi, cioè con lei, è una questione soltanto di sentimento.
Che cosa?
Quella che dobbiamo porre come differenza, dire vabbè, sono stata buona, basta, è gratuito, non devo pensare niente.
La gratuità non è sentimento.
Questo sì, se, per me sì.
No.
Allora come la posso concepire? Cosa posso dire? La vita eterna che cos'è?
La vita eterna non è una cedola da incassare.
Quello lo so.
Primo, mettiamo bene in chiaro questo.
Allora uno cosa deve fare? Deve dire, va bene, faccio il bene e poi me lo dimentico. Penso che ho fatto qualcosa di buono secondo quello che mi ha...
Se uno fa il bene per guadagnare qualcosa, questo è un egoista. E basta, non un credente.
Che fanno investimenti, capito?
Sì, ho capito, ma il confine secondo me non è così.
Lo so bene che dentro di noi il fine non è così, il confine non è tanto chiaro.
E allora come dobbiamo porci? Cioè?
E allora sarà bene, sarà bene che lo vediamo bene il confine, perché se fare il bene significa fare ciò che mi conviene, questa è una scelta economica.
Allora qua si pone tutto il problema anche della fede, cioè la fede
già,
la devo mettere.
Che cos'è la fede? È fare un sacrificio momentaneo per una ricompensa futura, questo è il risparmio.
E che cos'è la fede?
Anche il risparmio è così, scusa.
Sì, ma
io faccio un sacrificio momentaneo perché dopo sto meglio. Questa è la fede. La pensione integrativa, proprio così. Ma quanti cosiddetti credenti ragionano in questo modo?
Beh dai, qualcosa di bene lo fa.
Scusatemi,
stesso,
scusatemi, ma la gente che mi ragiona così ed è molto comune, e se dopo è tutta una fregatura?
Beh no, quello non me lo so, ma neanche forse.
Questo è molto comune.
No, se dopo sa tutta una fregatura è meglio che te fai più vita.
Apposta, apposta, vedi? Vedi, io non sono un venditore di polizze di assicurazione. Io non sono un venditore, grazie a Dio, di polizze d'assicurazione. Questo è chiaro.
Scusa, è giusto il modo di ragionare e dire, allora io faccio bene nel farlo, sto meglio io.
E sarebbe di nuovo gratificazione non gratuità.
Allora, scusa, che cosa è la fede?
Ah, ma qui è il punto, è qui il nocciolo della questione.
Scusa, io facendo il bene, come mi devo sentire?
Insomma, tu quando vuoi bene ad una persona, lo fai per il tuo bene?
Ma io quando gli voglio bene, gli faccio un regalo, la prima ad essere contento sono io.
Ma perché? Lo fai per quello? Per una tua gratificazione?
Perché mi prendo contenta l'altra persona, sono contenta.
Va bene, se lo fai per una tua gratificazione, chiamalo come ti pare, questo
allora,
è un sottile egoismo.
Scusa, quando io faccio del bene, vedo l'altra persona che è contenta, cosa non devo essere contenta? Io devo dire, va bene.
Io non ho detto che non devi essere contenta, perché dire se sei contento o no è un effetto. Ma se tu mi dici che quello è il fine...
Non è il fine.
Vedi che cambia tutto?
Beh, non è il fine, no, si sa, non so che cavolo, allora te lo fai per terra.
Ma apposta, ma è qui, ecco il confine, ecco il confine, lo vedi il confine? È chiaro.
Il regalo è un atto spontaneo.
Questo è il confine.
Deve essere finalizzato.
Ho capito,
la religiosità, secondo Gesù, è un atto di amore, cioè di gratuità assoluta. Anzi, di scommessa, perché non sai neanche come va.
Ma allora se te parli di scommessa vai a finire quella di prima e dici provo, vediamo se mi va.
No, è che una scommessa non la fai così, te non scommetti in questo modo, questo è un rischio, non una scommessa.
E si sa che rischiamo in questo
modo. No, perché se trovi scoglionato il regalo partira.
La scommessa significa che tu hai delle certezze, se no, non scommetti.
Perché è contro l'ignoranza?
Perché i dati dicono tutto il contrario.
Ma c'è la speranza. Io vedo questo, il contrario, che la gente che non crede senza speranza, si crede un minimo di speranza ce l'ha, se no non. Queste cose non.
Speranza di che? Speranza di ricevere qualcosa in contraccambio? Perché se per speranza si intende questo, non è speranza, eh?
Ma non so, per questione della preghiera o di queste cose.
No, la questione della preghiera, la questione è che il prototipo del credente è Abramo, il quale parte senza sapere dove andava, non sa come gli va, strada facendo vede che gli va sempre peggio, alla fine gli arriva un figlio che era l'unica sua attesa, gli chiedono anche quello di sacrificarlo. Ecco il credente.
Infatti diceva l'altro giorno, in un libro di non so si chiama, Maggiore. Ecco, che il credente, cioè che la vocazione non è tanto nel momento in cui uno sceglie, ad esempio, di lasciare tutto per il Signore, ma nel momento in cui, dopo aver lasciato tutto, praticamente ti ritrovi al buio, cioè ti ritrovi senza
né l'uno né l'altro,
perché tu ormai l'hai lasciato, quindi quello resta cose vanno tutte per un altro verso, al contrario di quello che è il momento della vocazione,
diciamo, della verifica,
quando la fedeltà, cioè quando uno mantiene la fedeltà in quella situazione, cioè questo mi dava molto la
vita, Abramo, cioè questo è Abramo, questo è Giobbe, questi sono i credenti, questo è Gesù, il crocifisso. Questa è la fede.
Anche Giobbe è fatto una vita.
Sì, ma quando uno pensa, no, alla vita eterna, ma sì, a parte che l'abbiamo detto quando...
A parte che questa storia della vita eterna è ambigua persino l'espressione.
Come la vuoi chiamare? Paradiso?
Io non la chiamerei né paradiso né vita eterna.
Come la chiami?
Che cosa come chiamo?
Che cosa?
Hai detto come la chiami? Dimmi che cosa? Là! Cos'è sto femminile? La ricompensa?
No.
Cos'è? Cos'è questo là?
Là, Gigi. Là, lei non si
serve.
Cioè il fatto che si dovrebbe fare quello che si dovrebbe fare per venire, basta.
Fede vuol dire fiducia, commessa, gratuita.
Allora essere vicino al padre, come lo vuoi chiamare? Bene?
Chiamalo amore, perché la Bibbia lo chiama così, la fede è un rapporto d'amore.
Comunque è anche vero che questo rapporto d'amore puro al 100% non è mai,
perché esatto, tanto è vero che siamo
dall'egoismo, non è mai totale,
anzi, quindi morirà un quarto d'ora dopo di noi, quindi saremo sempre e comunque peccatori, sempre e comunque peccatori, sì signore, sempre da convertire.
Ma non uscire mai allora, quindi,
piacerebbe per uscirne, eh? E poter dire, ah io sono uscito, peggio per voi. Sarebbe,
ma quando uno parte così, parte insomma un po' svilito, non so, andiamo bene.
Perché svilito? Svilito se uno credeva che fosse diversamente.
La gratuità cos'è allora? Tendere il più possibile verso. Non sarà mai gratuità pura, allora noi non saremo mai cristiani. Vabbè, a parte il solito discorso del diverso cristiano, che è stato molto duro, però, no? Non saremo mai santi, vuol dire.
Sì. È una fortuna che sia così. Qualcuno riuscisse a convincersi di essere già ebrei, che tanti fulmini lancerebbe sugli altri e come monterebbe in superbia.
Quindi tutto questo discorso ritorna qui in questo decimo capitolo, dove dice nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui. È il nocciolo lì?
Ritorna sì, ritorna sì.
È logica, ma non è tanto scontata.
Io conosco gente che per risparmiare ha fatto la pace, ero in fatto quello.
Tipo la fine non è
sia. No, non è stato detto qui. È vero che
non c'è divorzio. Però magari è una persona.
Non pare che non sia stato lì
una persona che non ti porta anche a mettere.
Sta scritto che se ti separi da quella persona resti sposato. Non che ci devi stare per forza. Un po' diverso, perché se uno cambia un punto di per chiacchi dopo un altro discorso.
Perché ci erano apportati.
Se magari credete quella la cosa.
E uno in buona fede può anche fare delle cose cavolate facissime, salva la buona fede. Dopo non mi devi dire però che quello è il metro, per aspetti.
Cavolato vado fumo.
Noi dobbiamo fare l'amore alla verità, e poi cosa dobbiamo sperare? Non dobbiamo sperare un incontro Cristo dopo.
Noi sappiamo solo che chi si fida di Dio non sarà deluso. Punto e basta. Perché egli è fedele a se stesso. E basta. Poi farà lui. E qui il nocciolo duro della questione, farà lui, perché invece noi vogliamo fare noi.
Scusa, andando avanti, no? Magari andando avanti nella ricerca e nel cercare di fare la volontà, no? Di Dio. Anche per la sua gravità, secondo me. A che cosa
dico? Non sai?
Io sto con lei, mi sono preoccupato. Non che io sappia cosa faccio di me, però con queste cose sì. Cioè, magari anche per questo difficile, mi rendo conto che faccio qualcosa di giusto.
Che sei convinta di fare bene. chiaro, uno che fa quello che è convinto di fare bene, anche se non crede, va bene. Perché? Perché è in pace con se stesso.
L'unica cosa
per
stare in pace con
Cristo? Io credo di no, perché questo si può fare anche senza la fede.
Infatti,
sarà qualcos'altro.
Perché
non
fare
credo che c'è la promessa. Come per Abramo. Ma la promessa di che? Una promessa che non viene mai. Che non puoi mai incassare.
La gioia è la produzione
della sofferenza. Apposta, ma se tu provi la gioia anche nella sofferenza, significa che cosa?
Ti stai già incassando, no? No?
Chiamala così.
Ma allora,
ma
è un discorso di...
Chiamala così, ma e se poi invece non ce l'hai, cosa fai? Non incassi?
Vedi che non sei...
è molto difficile fare questa valutazione. Gesù è andato in croce tutto tranquillo e contento, aveva una gran pace.
Proprio il ladrone gli ha detto questo non può essere come dal padre, quindi cioè, non sapeva dove andava.
Cosa gli ha detto? Il risultato della sua fede, quello che credeva, che chi si fida di Dio non è mai deluso.
In questa vita anche
questo gli ha detto.
Anche dopo.
È ovvio, se tu, dice San Paolo, ti fidi di Dio solo in questa vita, tu sei più miserabile di tutti gli uomini.
Anche lui è più paura della morte.
La grande predatura del mondo.
Però intanto qui che bisogna impegnarsi.
È qui dove tu vedi che è in gioco solo della gratuità e della scommessa.
Ho capito, ma se uno già dice allora io faccio questo perché sono convinta, cerco di fare bene quello che è.
Io faccio questo perché
c'è la promessa, ma
io faccio questo perché l'hai detto te. Basta. Perché mi fido di te. Basta. Non c'è altra ragione.
Questa deve essere l'unica ragione. Però se mi fa tutto bene, fare questo per una posta,
sta tranquillo che non durerà molto, no? Cambierà subito, ben presto.
Lo so.
Ah, allora dopo cosa dirai? Tu non mi fai star bene,
no,
quindi...
Non è vero.
Ma vedi?
No.
Vedi, allora non ti fa star bene.
Beh, quando sono serena sì, certe volte certo che quando c'è la sofferenza dice è forte, grazie, questo non sto bene perché non sono sereno, appena sono sereno un attimo che vedo un po' oltre la nebbia.
Ma se tu quando sei serena lo leggi, dunque mi stai gratificando.
No, mi stai gratificando, sto bene, cioè nonostante la sofferenza magari di certe cose, dico sto bene.
Ma perché?
Perché mi rendo conto che sono ingiusto.
E chi non sta bene allora cosa fa?
Non so, io non mi vedo, non pongo il problema degli altri, mi pongo il problema mio, intanto già sei solo mio.
Grazie, ma tu guardi le cose dal tuo punto di vista quando stai bene. Poi bisognerebbe vedere cosa pensi quando non stai bene.
No,
sempre
non è che
dal tuo penso,
ma
quando
gli accidenti dico Dio non te lo vuoi più bene.
Non lo so, aspetta no. Prima di dirlo, aspetta. Aspetta prima di dirlo.
Sto parlando di certe cose, dopo per carità mica tutta la vita ci riesco a fare tutto, però almeno di certe cose che sto sperimentando devo essere conto di questo.
Va bene.
Qualcosa intanto.
Va bene.
Con gradualità, ma intanto per certe cose sì.
Va bene. Ma
certe volte sto male, ma certe volte sto bene.
Guarda più bene dal fare ciò che fai per il bene come stai. Perché quando questo non succederà non lo farai più.
Certo che lo faccio perché mi fido.
Allora vedi che questo è un accessorio, è un optional, è un effetto, non è un fine.
Ma allora per pensare, vabbè, faccio questo, adesso mi costa il sacrificio, però in qualche modo sono ricompensato, sì, io credo che faccio il giusto, anche se non sono ricompensato adesso, da quando?
Cosa intendi? Io non ho capito. Cosa intendi per ricompensa?
Essere insieme a Dio, essere vicino a Dio e dire io faccio quello che vuoi te.
Ma va bene, questa non è una ricompensa.
Per me sì.
Va bene.
Comunque, secondo me stiamo perdendo.
Chiamala così, è questione di parole. Allora.
C'erano delle cose su cui valeva la pena parlare.
Diciamole.
No, perché il discorso è che, cioè, il fatto che tu non ce lo presenti, no? Che deve venire fuori da noi, se noi siamo poveri che non viene fuori niente, non viene fuori niente. Invece quando ce l'ho un po', ce lo inquadri, stimoli anche magari a vedere certe cose che da soli non vediamo. Non so, a me c'erano due passaggi che mi sembrava, non che non fosse chiaro quello che voleva dire, però che mi sembrava valesse la pena approfondire, che tu ci approfondissi, cioè quelle espressioni di lì che ci credi di stare in piedi, guardi di non cadere, e quest'altra qua. Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello intorno lì, questi due concetti qua. Aveva la pena approfondirli, perché sennò mi sa che giriamo intorno, è molto. Abbiamo il capitolo. Il 12.
Voglio sapere il 10, se ci
sì.
La frase nessuno cerchi l'utile proprio si riferisce sempre alla questione degli idolatri e al modo come alcuni cristiani di Corinto l'avevano impostata. Tutto mi è lecito. Quindi, se io sono diventato cristiano, dal momento che sono diventato cristiano, se è vero come è vero che c'è stata una trasformazione qualitativa, diremmo quasi genetica, con il battesimo, allora tutto mi è lecito. Cioè, io sono stato trasportato al di là del bene e del male. Quindi tutto ciò che prima era per me bianco è diventato nero, ciò che è nero è diventato bianco, è cambiata la mia condizione di vita. Dunque, come dice anche Sant'Agostino quando parla dell'amore, dice: se tu ami, se tu veramente ami, fa tutto quello che ama e fa quello che vuoi, cioè tutto ti è lecito. Allora, questi signori intendevano tutto mio lecito, nel dire io posso tranquillamente continuare a frequentare i templi dove si fanno i pasti sacri della metropoli e dove io incontro i miei amici di prima, perché tanto ormai io sono immunizzato, io sono stato battezzato. Allora Paolo risponde, mettiamo anche che sia vero che tutto è lecito, però non tutto è utile, sottinteso a che cosa? Non tutto è utile o fa bene agli altri. Tu dici tutto è lecito come se ci fossi solo tu, ma se tu sei in una comunità di fratelli, non è detto che tutto ciò che tu giudichi che per te è lecito poi non sia dannoso, non faccia del male agli altri. Infatti dopo ribadisce tutto è lecito, ma non tutto edifica. E per edificare, no, qui si intende costruisce qualcosa di buono, produce qualcosa di buono sottinteso per gli altri. Quindi Paolo di nuovo individua nella posizione di chi si comporta come ritiene meglio, senza tener conto degli effetti che questo produce sulle persone più deboli come erano quelli che valutavano invece che se uno era convertito non doveva mai più farsi vedere negli idoli, nei templi degli idoli, non doveva mai più partecipare ai banchetti sacri, non doveva neanche comprare la carne per i propri alimenti che sapeva che proveniva dai templi, chi è che si comportava così, come se non esistessero degli altri che invece ne ricevevano dei danni, dice Paolo, si comporta come se esistesse solo lui, quindi in maniera individualista. E allora dice, nessuno cerchi l'utile proprio, che nessuno pensi che fa bene quando fa bene per sé. Fa bene quando fa bene agli altri. Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui. Questi sono i principi, come vedete, che aveva stabilito già nel capitolo ottavo, e cioè che al di sopra della libertà di coscienza individuale ci sta ciò che è bene, ciò che è meglio per tutta la comunità.
Quindi la carità.
La carità. E dopo passa ad applicare i principi. Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure, senza farvi problemi di coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene, cioè tutti i cibi sono doni di Dio, quindi non c'è da farsi sopra problemi di coscienza se mangiarli o non mangiarli. Se qualcuno non credente, cioè non diventato cristiano, vi invita e volete andare, vi invita a casa sua, vi invita, non so, al pasto sacro, nel tempio degli idoli, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Cioè, se uno vi invita a casa sua e voi decidete di andare, dopo non è che quando siete lì cominciate a dire ah, questo io non lo posso mangiare. Cioè, questo non è coerente, questo non è rispettoso, questo pensa solo per te, tu non tieni conto di lui. Ma se qualcuno, evidentemente, della vostra comunità cristiana, qualche altro cristiano, vi dicesse non andare perché quello ti metterà davanti della carne immolata nei sacrifici degli idoli. Cioè, se qualcuno sa che tu sei invitato a e ti fa il problema di coscienza, come è quello di chi dice che non si possono, una volta che uno è convertito, non può cibarsi di carne immolata agli idoli, perché questo significa tradire la propria conversione, allora astenetevi dal mangiarne. Allora tu non andarci, ma non perché la carne immolata in sacrificio non si possa mangiare, ma per riguardo a colui che ti ha avvertito, per motivo di coscienza. Della coscienza dico, non tua, anche tu in coscienza invece sei già senza problemi, ma dell'altro. Per motivo di coscienza, cioè per rispetto della coscienza del modo come pensa, il tuo fratello solito discorso che facevamo l'altra volta per il capitolo ottavo. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà, tu mi potresti dire, no? Tu al quale io do questa direttiva e che invece nella tua testa avevi pensato che facevi bene a tirare dritto e ti fare come ti sembrava giusto. Per quale motivo mi potresti dire questa mia libertà di coscienza, che tu riconosci che è giusta, dunque sono libero di fare così, dovrebbe essere condizionata al giudizio della coscienza di un altro? Tu mi potresti rispondere così, dice Paolo. Se io, continua, con rendimento di grazie, cioè come fa un credente che quando mangia rende grazie, cioè fa la preghiera di ringraziamento, come era abituato ogni credente ebraico fin da bambino, preghiera della mensa, preghiera di ringraziamento. Se io con rendimento di grazie a Dio partecipo alla mensa, perché dovrei essere poi riproverato di mangiare quello per cui io rendo grazie a Dio come un dono di Dio? Qual è dunque la risposta? Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Ma, d'altra parte, non date motivo di scandalo, cioè non fatelo in modo che ne venga un danno, non fatelo se vedete che ne viene un danno, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come ho fatto io, e mi sforzo di piacere a tutti in tutto senza cercare l'utile mio, e torna questa frase, senza cercare l'utile proprio, vedete? Senza cercare l'utile mio, ma quello degli altri. Perché giungano alla salvezza. E questo è ciò che aveva detto nel capitolo 9. No? Dove aveva ripetutamente fatto l'esempio del suo modo di comportarsi a proposito di certi diritti a cui lui aveva liberamente rinunciato per amore degli altri, per amore dell'evangelizzazione dei pagani, per non creare il loro problema e per rendere più facile la loro comprensione del cristianesimo. Dunque qui nei versetti da 23 in poi si ritorna a ribadire la regola del primato della carità sulla libertà. Intendendo per libertà la libertà individuale, la libertà di valutazioni immediate, concrete, in cui non c'è nulla su questioni in cui non c'è nulla di vincolante. E come dicevo già l'altra volta, non è invece la stessa cosa quando c'è di mezzo qualcosa di vincolante per cui uno non è libero. Allora non si può più fare il discorso del primato della carità sulla libertà. Si può fare il discorso del primato della carità sulla libertà se c'è di mezzo qualcosa di fronte a cui si è liberi. Ma se c'è di mezzo qualcosa di fronte a cui non si è liberi, come appunto la morale come appunto la rivelazione, come appunto le cose che vengono da Dio, che sono di Dio, chiaro, quelle non sono mie, io non sono libero di fare quello che mi pare. Allora qui, in questo campo, non vale più il discorso. In questo campo non vale più il discorso che bisogna fare di tutto per non dare scandalo, rinunciare anche ai propri diritti pur di non danneggiare gli altri. Quando per altri si intende, notate bene cosa si dice qui, perché sennò le cose sono tutte ambigue, come la scena del matrimonio, stessa roba. Notate bene cosa si dice qui. Quando per altri si intende fratelli della comunità cristiana che hanno una visuale, una coscienza, una intelligenza, una capacità di discernimento più bassa della mia, quando cioè sono dei fratelli più deboli, non quando sono dei fratelli prepotenti, cioè più forti, che è un altro paio di maniche, Non si dice così. Qui non si dice che io devo essere disposto a rinunciare ai miei diritti di fronte ai fratelli prepotenti, così insegnandogli che fanno bene a essere prepotenti.
Solo fratelli della comunità cristiana?
Qui si parla di fratelli della comunità cristiana, chiaramente. Queste sono direttive di questo genere. Ma anche, dunque, nel caso di fratelli della comunità cristiana, non si dice qui che si deve essere disposti a rinunciare ai propri diritti e far di tutto per non dar scandalo di fronte a uno che fa invece il prepotente. Ben inteso, Non si dice questo. Si dice il caso che si fa qui è di persone che ritengono che mangiare la carne immolata agli idoli sia un tradimento della propria conversione, mentre in realtà obiettivamente non lo è. Purché appunto non significhi una germinella con cui mascherare il proprio attaccamento alla idolatria, la propria non conversione. Ma altrimenti tutti i cibi sono buoni perché sono dono di Dio. Questo è l'unico modo con cui avvicinarsi al cibo e a qualunque cibo. Ma se per caso ci fosse qualcuno che ti dice no, quel cibo lì è immolato agli idoli, tu come cristiano non lo puoi mangiare perché se no tradisci la tua fede, tu per rispetto alla coscienza dell'altro che pensa così e altrimenti sarebbe danneggiato, scandalizzato, messo nei guai, messo a disagio, messo in difficoltà, tu per rispetto di quello allora rinuncia alla tua libertà di coscienza.
Questa è una questione sottile di carità.
Di carità. C'è di mezzo il primato della carità.
Potrebbe anche sbagliare quest'altro pensare in quella maniera.
Secondo Paolo sbaglia, non potrebbe sbagliare, sbaglia,
pur sbagliando,
ma bisogna... sbaglia in una cosa nella quale non c'è di mezzo, no, la questione della verità, o della, insomma, non ci sono di mezzo le questioni di morale, di fede, è una questione di valutazione che lui
sembra... Uno non deve manco cercare di convincerlo che sta sbagliando.
Evidentemente non è il caso, altrimenti Paolo avrebbe detto, non è il caso di persone che basterebbe illuminarle che capiscono, qui è il caso di persone che comunque non capirebbero mai.
Sì, ma come si verifica? Cioè,
quindi persone che obiettivamente sono meno attrezzate, meno capaci di fare distinzioni, di fare libera, persone più deboli culturalmente, diremmo noi oggi, o psicologicamente o umanamente in generale. Ma badate bene, non è il caso invece di altre situazioni in cui invece sarebbe stato in ballo la verità del Vangelo, la verità della fede, la verità della rivelazione, e dove invece per esempio nella lettera ai Galati Paolo dice che non bisogna cedere di un millimetro. Quando si tratta di una questione più grande di noi, dove non è in ballo la mia libertà di coscienza, non è in ballo una mia libertà maggiore o minore di movimento e di disinvoltura, ma è in ballo la verità della rivelazione, allora qui è necessario tenere botta alla in difesa della verità fino alla morte addirittura. Quindi non si tratta certo di cedere, ma esattamente il contrario di cedere. L'altra cosa invece che viene trattata nella prima parte del capitolo decimo è un ammonimento a quelli che si ritengono cristiani più evoluti, che si ritengono dei cristiani, che ormai tutto mi è lecito, che sono al di là del bene e del male, e che quindi hanno scambiato la conversione e il battesimo come una specie di magia che li ha geneticamente trasformati, immunizzati ormai da tutto, e questo doveva essere una cosa molto concreta a Corinto, che poi la si trova anche nel capitolo quinto, vi ricordate, no? A proposito delle relazioni incestuose oppure della prostituzione. Allora, in questo caso, che quelli che dicono tutto mi è lecito non sono delle persone più intelligenti o più libere in coscienza, perché più capaci di discernimento, ma sono delle persone presuntuose e superbe, allora in questo caso Paolo suona un'altra musica, ed è la fine del capitolo nono e la prima metà del capitolo decimo. La fine del capitolo nono, infatti, si era detto: fratelli, non sapete che nelle corse allo stadio, Olimpiadi, tutti corrono, ma uno solo vince? Allora, anche noi siamo come quelli, siamo della gente impegnata in una grande gara per vincerla. Però voi sapete bene che gli atleti delle Olimpiadi, per vincere le gare, si sottopongono ad un regime di vita molto rigoroso. Si sottopongono a dei sacrifici, versetto 25. Eppure essi lo fanno per una corona corruttibile, cioè per un premio, per una vittoria che praticamente consisteva a quei tempi non in grandi premi di denaro, ma solamente, diremmo noi oggi, in qualcosa di ornamentale. Oggi ci sono le medaglie, quella volta c'era una corona d'alloro che si metteva sulla testa per la gloria. Noi invece siamo impegnati in una gara che non ha come premio una corona d'alloro, che non ha come posta in gioco una corona di alloro, ma ben di più, tutto un altro paio di maniche. Allora, stando così le cose, io, per esempio, faccio la mia corsa, ma non come uno che non sa dove va e che cosa deve fare per arrivare e non perdere. Faccio il pugilato, un'altra delle gare dello stadio, ma non come uno che batte l'aria. Anzi, io tratto duramente il mio corpo, facendo il paragone con gli atleti che si sottopongono ad un regime di vita molto rigoroso per essere in grado di vincere le gare. Tratto duramente il mio corpo, anzi lo tratto come uno schiavo, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri il Vangelo non ne sia io stesso escluso. Non voglio infatti, fratelli, che dimentichiate, che ignoriate, che i nostri padri nella fede furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati da Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, la manna, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, l'acqua scaturita dalla roccia, secondo il libro dei Numeri. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, quella roccia era il Cristo. Eppure, della maggior parte di loro, Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Dunque, Paolo fa riferimento alla Bibbia per dire, guardatevi bene, la Bibbia ci insegna che i nostri padri nella fede che uscirono dall'Egitto con Mosè e che tutti parteciparono a quella grande impresa, però non tutti erano dei credenti. Perché? Perché credevano di essere figli di Dio solo perché appartenenti a quel popolo, a buon mercato, a poco prezzo, senza sacrificio. E di fatto, della maggior parte di loro, state bene, della maggior parte di loro, dice Paolo, una espressione che la Bibbia non usa, Dio non si compiacque, furono abbattuti nel deserto, cioè erano stati scelti, ma non hanno risposto alla chiamata. Perché? Perché hanno scambiato la vocazione o l'elezione da parte di Dio come una cosa a buon mercato che non richiedeva da loro nessun impegno. Sullo sfondo Paolo sta parlando a quei cristiani che ritengono che l'essere stati battezzati è una specie di privilegio magico che introduce solo dei vantaggi, che li mette al sicuro, che li immunizza e che non richiede più nessun impegno, nessuna fatica, nessuna rinuncia, nessun sacrificio da parte loro. Nessuna conseguenza, ormai sono battezzato, ormai sono... Queste frasi sono dette pensando a questa gente qui, a quelli che dicevano tutto mi è lecito, intendendo per tutto mi è lecito. Tanto adesso ormai sono stato santificato da Dio nel battesimo. Tanto adesso ormai io sono una nuova creatura, adesso nessuno mi può più sporcare, quindi faccio quello che mi pare, adesso sono libero. Paolo dice, attenzione a questo inganno, prima fa l'esempio di quelli che corrono per le gare sportive e dice, ah però chi è che vuol vincere una gara? Deve pagare un prezzo in termini di scelta, rinuncia, sacrificio. Se questo vale per chi deve vincere una gara delle Olimpiadi, a maggior ragione vale per noi. Prima fa quell'esempio lì, un ragionamento. Poi si appella alla Bibbia e dice, guardiamo la Bibbia cosa dice. E dopo aver fatto l'esempio del popolo di Israele, che pur essendo stato scelto per la grande avventura dell'Esodo, per la maggior parte di loro però non fu una cosa capita nel modo giusto, e loro furono abbattuti nel deserto, aggiunge, ora ciò avvenne come esempio per noi, perché noi non facciamo come loro, è perché non ci dedichiamo ad esaudire i desideri, i nostri desideri malvagi, come essi lo fecero. Perché non diventiamo idolatri come essi lo fecero. Sta scritto infatti nell'Esodo: il popolo si è detto mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci alla fornicazione come vi si abbandonarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore come fecero alcuni di essi e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate come mormorarono alcuni di essi e caddero vittime dello sterminatore. Tutte quelle cose che sono scritte nella Bibbia accaddero a loro come un esempio per noi. Sono state scritte per ammonimento nostro, di noi, per i quali è arrivata la fine dei tempi. Di noi che apparteniamo alla nuova alleanza. Quindi, dopo aver fatto l'esempio della gara, dopo aver fatto l'appello a quello che dice la Bibbia, che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti, avrebbe detto Gesù analogamente nel Vangelo, allora tira le somme. Quindi, chi credesse fra di voi di stare in piedi, di essere cioè immunizzato dal battesimo, guardi, stia ben attento di non cadere. Cioè, si inganna. Nessuna prova o tentazione, come dice la Bibbia, vi ha finora sorpresi, vi è stata data, se non superabile alla vostra portata. Infatti Dio è fedele e non permette che siate tentati oltre le vostre capacità di superare la tentazione, ma anzi insieme con la tentazione vi dà sempre anche la via d'uscita, cioè la possibilità, la capacità di superarla. Quindi che nessuno creda di stare in piedi perché si inganna. Secondo, che nessuno creda di poter evadere alla tentazione, cioè di poter a buon mercato e senza pagare nessun prezzo essere con una specie di privilegio santificato. Terzo, che nessuno si giustifichi dicendo che le tentazioni